dare la parola. Ecco, vorrei sottolineare che in questo tempo di avvento il Signore viene verso di noi anche attraverso la parola, la sua parola, accolta con generosità, disponibilità. Preghiamo il Salmo 146-145. Da qualche tratto di quanto fa il Signore nei nostri confronti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia, loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco perché questo salmo è una traduzione abbastanza autorevole, interpreta il versetto ottavo come rialza chi è curvato. Ecco, quindi è piaciuto riprendere questo salmo, questo versetto in particolare, sì, anche se è probabile che più correttamente si intenda che il Signore rialza chi è povero, chi è umile, cioè consapevole della verità umana. Però in qualche modo lo si può collegare, almeno da un punto di vista figurativo, al brano di Luca di cui questa sera: solleva chi è caduto, rialza chi è curvato. Ecco, ascoltiamo poi.
Ecco, ci troviamo all'interno del capitolo 12 e 13, che presenta una teologia della storia, e l'unica cosa che fa problema nella storia è il male, quando le cose vanno male, cioè il tempo di male, tempo quando c'è il male. E abbiamo visto che il male è una provocazione per noi a convertirci, perché il male lo facciamo noi. Il male non è morire, il male è uccidere, il male è quel sistema di violenza che fa sì che lottiamo gli uni contro gli altri, per cui chiunque vinca è sempre il peggiore. E il male poi è quella paura profonda che abbiamo tutti di morire, per cui diventiamo egoisti, cerchiamo di salvarci a tutti i costi e allora facciamo il male. Quindi la storia di male è quella storia che ci richiama la conversione. Va bene, d'accordo, noi siamo chiamati a fare questo. E Dio cosa fa nel frattempo? L'abbiamo visto la volta scorsa. Dio è giusto, quindi il male lo sente, non lo vuole, però non punisce il male. Il male è il luogo della sua misericordia, della sua pazienza. Ecco, in realtà il giusto davanti al male è colui che lo sente e lo porta su di sé. Dio in fondo cosa fa nella storia? Nella storia sta in croce, fino a quando noi faremo il male. E tutti i crocifissi dal male che facciamo noi sono Lui. si identifica con l'ultimo degli uomini. Quindi ci chiama la responsabilità di cambiare criterio. E va avanti ancora la storia perché noi compiamo ciò che lui ha compiuto, perché tutti ci convertiamo. E ogni anno che abbiamo di vita, e ogni millennio, è l'anno, il millennio della pazienza di Dio, che vuole che noi tutti ci convertiamo e siamo salvi, e conosciamo la verità e viviamo finalmente una vita umana. E nel frattempo lui è quello che rimane in croce fino a quando tutti gli uomini, tutti noi uomini l'avremo accolto, perché lui è amore, dove è rifiutato è ucciso e dove è accolto vive. E oggi vediamo, ecco, se lui sta in croce in questo anno della pazienza di Dio, cosa dobbiamo fare noi che abbiamo capito qualcosa? Dobbiamo semplicemente testimoniare agli altri, attraverso la nostra vita, attraverso l'annuncio, che è possibile una vita libera dal male. Per cui il senso della storia è la conversione nostra personale, è scoprire che Dio è dall'altra parte tra quelli che subiscono il male, e terzo è la nostra responsabilità nei confronti di questi, di queste persone che sono il Cristo crocifisso, in modo tale che noi ci convertiamo, noi tutti. E allora è il tempo dell'annuncio della croce, che è salvezza di tutti, perché Dio ha già salvato tutti gli uomini. Ma noi continuiamo a comportarci da uomini perduti perché non sappiamo che cos'è la salvezza, nessuno ce la testimonia e nessuno ce la dice. E allora vedremo il racconto di un miracolo che Gesù fa di una donna curvata, che rappresenta tutta l'umanità ancora tutta ripiegata su di sé, ed è un miracolo strano che Gesù non fa come gli altri miracoli dice al morto risorgi, gli fa un imperativo, così dice al paralitico cammina, così dice a chi ha la mano chiusa stendi la mano, cioè gli comanda. Questo miracolo invece è un miracolo di tipo nuovo. Dice, uè donna, tu sei già stata guarita, non ti accorgi perché stai ancora lì tutta piegata. Vedremo che è il senso dell'annuncio. Noi annunciamo, testimoniando che la nostra vita, che ormai possiamo essere persone libere. E le persone che non sanno ancora di essere libere, come chi è in prigione e non sa che è aperta la porta e rimane dentro ancora in prigione. O come uno che ha ereditato 10.000 miliardi ed è un barbone e siccome non sa di avere questi soldi a disposizione vive ancora come prima. Quindi l'uomo è uno che non è ancora cosciente del dono che ha ricevuto, e l'annuncio della croce, dell'amore infinito di Dio per noi ci dà la coscienza di questo amore in modo che possiamo vivere di questo amore. Quindi è tempo di testimonianza e di annuncio questo. Della salvezza già avvenuta. E l'oggi della salvezza per noi viene quando accogliamo l'annuncio, non prima. Prima continuiamo a vivere come prima.
Viene da suggerire come icona, come si dice, cioè come immagine, l'immagine di un Dio che si curva su di noi. E con questo gesto, che è un gesto potremmo anche dire tipico di Luca, la condiscendenza, la misericordia di Dio, ecco, ci dice che noi possiamo essere di fronte a Lui quasi a testa alta, ecco, riconoscendo che siamo salvati, quindi possiamo stare dritti, non curvi sotto il peso, che so, ecco, del male, che so, dello sconforto, della mancanza di fede e di speranza. Ecco, leggiamo capitolo 13, versetti 10-17. Ora, egli stava insegnando in una delle sinagoghe di sabato, ed ecco una donna aveva uno spirito di infermità da 18 anni ed era incurvata e non poteva per niente drizzarsi. Ora, vistala, Gesù la chiamò e le disse, «Donna, sei stata slegata dalla tua infermità. E le impose le mani e all'improvviso si drizzò su e glorificava Dio. Ora rispondendo il capo della sinagoga, indignandosi perché Gesù aveva curato di sabato, diceva alla folla: «Sei, sono i giorni in cui bisogna lavorare. In quei giorni dunque venite a farvi curare e non nel giorno di sabato». Ora gli rispose il Signore e disse: «Ipocriti, ciascuno di voi il sabato non slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia e lo porta a bere? Ora costei che è figlia di Abramo, che il Satana legò già da 18 anni, non bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato?» E mentre egli diceva questo, si vergognavano tutti i suoi oppositori e tutta la folla gioiva di tutte le cose gloriose che provenivano da lui.
Ecco, per cogliere il testo, teniamo sempre presente il contesto immediatamente precedente, volta prossima vedremo il seguente, che si suppone sempre quel che c'è prima, mai quel che c'è dopo. E il testo precedente parlava perché continua la storia, perché secondo la giustizia dovrebbe già terminare la storia, perché il male va sterminato. Siccome Dio però non stermina mai nessuno dei cattivi, non toglie mai la libertà, ma usa misericordia, allora ogni anno, dice, ancora per quest'anno pazientiamo, ancora per quest'anno lavorerò, scaverò, getterò letame. Ecco, è l'anno della pazienza di Dio che ancora continua a portare la croce e aspetta che noi ci convertiamo. E nel frattempo cosa avviene? Avviene l'annuncio di sabato, 5 volte c'è la parola sabato. Sabato è il giorno di Dio, è il giorno della festa, è il giorno del compimento. Si annuncia che il tempo è già compiuto e al centro c'è questa donna che sta lì ancora tutta piegata e Gesù le dice: «Perché stai lì piegata? Non sai che ti puoi alzare e che sei libera?» E difatti si alza. E a questa vista reagisce il capo della sinagoga, che rappresenta i capi del popolo, la donna rappresenta tutto il popolo, che dice: «Eh no, non si può fare così», perché la vera persona legata è il capo religioso, che ancora è chiuso nel proprio io religioso. E allora Gesù insiste dicendo che è proprio necessario, bisogna, 2 volte esce la parola bisogna, è bisogno di Dio slegarci dalla nostra schiavitù. E siccome lui già è in croce, ha già dato tutto e ci ha già dato i 10.000 miliardi che voleva darci, ci dice semplicemente: «Guarda, sappi che ce li hai già, quindi puoi vivere bene, puoi vivere da figlio di Dio, non vivere nella miseria, da uomo tutto strisciante ancora come prima». E allora vediamo adesso, analizzando il testo, i vari elementi di questo annuncio.
Quel fatto base nella sinagoga, durante l'insegnamento, la presenza di questa donna. Ora, egli stava insegnando in una delle sinagoghe di sabato, ed ecco una donna, aveva uno spirito di infermità da 18 anni, ed era incurvata e non poteva per niente drizzarsi.
Ecco, ci fermiamo qui, ci si presenta Gesù che insegna, è la parola, è la terza volta che insegna nella sinagoga e insegna di sabato. Abbiamo visto il suo discorso inaugurale proprio di sabato nella sinagoga del suo paese, dove dice: «Oggi si compie la parola, oggi». Bene, quell'oggi che stava già all'inizio del Vangelo diventa oggi per noi, come questa donna, quando noi accogliamo l'annuncio, diventa anche per noi l'oggi della salvezza. E era abitudine di Gesù a lavorare di sabato, a fare i miracoli di sabato, lo dice Giovanni 5,16. Ecco, che usava proprio a fare queste cose di sabato, Perché? Perché sabato è il giorno di Dio e vuol dire che in fondo con lui arriva il giorno di Dio, il compimento della creazione. E ci si presenta questa donna che aveva uno spirito di infermità. Infermo vuol dire infirmus, che non sta in piedi. Rappresenta l'uomo che non riesce a star dritto. L'infermità, instabile, cade. E nella donna è raffigurato tutto il popolo. Questa infermità dura da 18 anni. 18 anni è 6 per 3. 6 è il numero dell'uomo creato al sesto giorno per giungere al sabato, al settimo giorno che è Dio. Se l'uomo resta 6 e 3 volte 6 è il numero della bestia. Cioè è quello che è infinitamente chiuso in se stesso e non si apre al settimo giorno al suo destino, all'amore, a Dio. Quindi è il fallimento assoluto dell'uomo. E qui è 3 volte 6 perché l'uomo è caduto ed è peccatore sia prima della venuta di Cristo, nel tempo primo, sia durante la vita e l'esistenza di Cristo e sia ancora dopo. Cioè sempre noi 3 volte 6... prima di Cristo, durante la vita di Cristo e dopo Cristo, siamo sempre persone che non stanno in piedi. Anzi, siamo legati da uno spirito che ci impedisce di stare in piedi e ci fa curvare. E pensando un po' alle varie curvature, ecco, innanzitutto l'uomo ricurva è quello che non sta dritto, e l'uomo è fatto per star dritto davanti a Dio, è un interlocutore di Dio. E davanti a Dio è a sua immagine e somiglianza, è suo partner. E stando davanti a Dio, allora può godere di tutto il creato e riportare tutto il creato a Dio. Se invece sta giù ripiegato e non raggiunge Dio, è l'uomo fallito e con lui fallisce tutta la creazione. E su questa curvatura dell'uomo che è tutto accartocciato, autocentrato, carponi, strisciante, tutto intento alle cose della terra, ecco, è rappresentato l'uomo normale. L'uomo che è tutto intento agli affari suoi, senza riuscire a sollevare la testa, senza riflettere la gloria di Dio, senza essere sua immagine e somiglianza, è immagine e somiglianza delle cose che adora, dei suoi interessi. E pensavo anche ai vari tipi di curvature che abbiamo, ognuno poi ha le sue, ma più o meno le abbiamo anche tutte. Pensavo la prima curvatura, quella più leggera, è quella di uno che è curvato sul suo cuore, molto sensibile. E ci sono molte persone sensibilissime a se stesse, ma così sensibili che non sentono, se ne strafregano di tutti gli altri. Cosa sentono gli altri non gliene importa. Io non sto bene, io sento questo. Chi si frega, chi senti tu? I sensi sono fatti per sentire gli altri, mica per sentire te stesso. C'è un'altra curvatura più profonda, quella più sull'ombelico, che è proprio io è il centro di tutto, è l'orizzonte nel quale deve muoversi il resto del mondo, più o meno siamo tutti uguali. C'è la terza curvatura ancora più profonda, dove il centro non è neanche il mio io, ma sono le cose da possedere, il mio io che si reifica nelle cose. Ecco, sono le tre forme, direi, usuali, prime di curvatura che abbiamo. Poi le persone religiose ne hanno un'altra, anzi altre due. Una che conosciamo tutti bene, quello curvato sulle sue ferite, sui suoi peccati, sulle sue colpe, che non ne esce mai e si pasticcia dentro sempre e non si ritegna mai degno di un amore infinito di Dio che gli perdoni. Questo lo conosciamo tutti. Poi c'è una quinta curvatura più profonda, è la persona finalmente brava, religiosa, che ama tanto Dio, si compiace tanto del suo amore, della sua fede, delle sue virtù, delle sue bravure, cioè l'ipocrita. Ecco, poi credo ce ne saranno tante altre, ognuno le trovi, però più o meno ci stiamo dentro tutti in queste cinque. Ecco, e rappresenta l'uomo che, essendo fatto per essere in dialogo con Dio, star davanti a Lui, invece è in dialogo o col proprio sentire, o col proprio io, o con le cose, o con i propri sensi di colpe, o con le proprie bravure. E non ne esce mai. Proprio legato. Le cinque corde, perché più o meno ce le abbiamo tutti queste cinque, non so, se potrebbe trovare un'altra sesta almeno che...
Stavo pensando in contrapposizione per certi versi rispetto a questa constatazione, descrizione che è drammatica però è anche vera, è vera. Ma pensavo al Salmo ottavo, dove invece si dice della persona come appare agli occhi di Dio. C'è una domanda trepidante in questo Salmo ottavo, si può magari guardare, poi capire. È al centro dell'attenzione di Dio, Dio si curva su di noi. La domanda trepida è: chi è mai l'uomo, il figlio dell'uomo, perché te ne preoccupi, perché ti prendi cura di lui? Ecco, sono due modi di vedere la situazione, come la vede Dio e come lui si curvi su di noi, oppure come noi, ecco, a prescindere da Dio, ci curviamo su noi stessi in diversi modi, 5, 6, 7, non so, può darsi che ci siano anche 70 volte 7 modi di curvarsi su di noi.
Ed è bello vedere anche come è descritto questo male. Ecco una donna che aveva uno spirito di infermità, prima descrizione, che era incurvata, seconda descrizione, la terza, che non poteva drizzarsi, in greco c'è una parola, verso l'assoluto, verso il fine, verso il compimento, che è un'allusione che l'uomo ha un fine, ha un compimento, la perfezione stessa di Dio, quindi... Si sottolinea che non poteva drizzarsi a quello che è il suo fine e quindi che è fallita. E quindi è descritta la condizione umana di tutte le nostre chiusure anche nel terzo tempo, nel terzo sei, prima di Cristo, durante Cristo, anche dopo Cristo. Continuiamo ancora a essere così, anche entrando nella sinagoga, anche venendo a San Fedele il lunedì. Andiamo avanti.
Ora, vistala, Gesù la chiamò. E le disse: donna, sei stata slegata dalla tua infermità. E le impose le mani e all'improvviso si drizzò su e glorificava Dio. Altre volte, non so, sono le persone, l'interessato, diciamo, o l'interessato o l'interessata che provocano Gesù. Qui invece è l'iniziativa precisa da parte di Gesù, la vede, la chiama, le dice.
Ecco, è bello quanto diceva, che vede, chiama, dice e poi impone le mani, e poi la chiama donna, che donna tra l'altro è il nome della sposa, e non le dice si slegata, le dice sei stata slegata, sei già stata slegata. Tu sei già amato infinitamente da Dio, perché vivi ancora nell'incoscienza, non accettando quest'amore come centro della tua vita. Perché non te ne ritieni degno, eppure l'unico desiderio che hai è questo assoluto bisogno di essere amato senza condizioni. E non ti arrendi all'evidenza che Dio ti ha donato morendo in croce per me, che l'ho messo in croce io. Dice il centurione, che è il primo che lo riconosce, e dice anche il malfattore, che dice è qui per stare con me, ho capito. E allora è il tempo dell'annuncio, che già siamo stati liberati, slegati. E si sottolinea adesso che questa infermità, questa curvatura, questo andrizzarsi viene da un legame.
Piace ricordare un'espressione che peraltro già altre volte magari richiamata, ma ecco, questo svelamento, questa rivelazione che qualcosa è avvenuto, ma noi, non soprapensiero, ma noi negavamo, rimuovevamo, ignoravamo, fa parte del male questo. Ecco, l'espressione è che il gigante del peccato è questo oblio, questa non consapevolezza. Fa parte proprio del mistero del male il non accorgerci, il non sperimentare che già è avvenuto qualcosa. Gesù lo svela, lo annuncia qui. Tu sei già stato liberato.
Ecco, e contemporaneamente impone la mano è il potere. Ecco, non è un annuncio impotente, è un annuncio che comunica il suo potere. Quindi questo annuncio è fatto da uno che è libero, che è slegato. Cosa vuol dire questo per noi? Ecco, dice Paolo nella prima ai Corinzi, il capitolo 1, versetto 21, che è piaciuto a Dio salvare mediante l'annuncio della parola, della predicazione. Perché? Perché l'uomo agisce secondo quello che sa, secondo la coscienza che ha. Se lui ha la coscienza di essere figlio di Dio, può agire da figlio di Dio, ma fino a quando non ha questa coscienza di essere amato, non può amare se stesso, non può amare gli altri. Sta ancora tutto ripiegato e accartocciato. Da qui l'importanza e la responsabilità dell'annuncio, che non è un annuncio a parole, anche perché la parola dà coscienza, però la parola è valida solo se è testimoniata. Cioè, voglio dire, se noi siamo qui a dire queste parole semplicemente dietro pagamento perché vendiamo dei prodotti sui quali ci campiamo, è chiaro che uno dice: questo mi vuole imbrogliare. Se invece questa parola corrisponde, prima di tutto non ha scopi di lucro, e corrisponde poi all'interesse della tua vita, che hai sperimentato, che questo davvero ti libera, ti permette di amare, ecco, questo si comunica, l'esperienza che ho avuto, io peccatore, e l'esperienza che comunica anche agli altri, che sono amato e che Cristo è morto per me, dice Paolo. E così possiamo dire tutti. E il capire che è morto per me, che sono amato infinitamente, io peccatore, mi dà davvero una vita nuova, una vita divina. Mi fa cosciente di essere nel cuore di Dio, di essere amato senza misura. E l'uomo non ha bisogno d'altro nella vita. E questa è già vita eterna, che mi permette di voler bene a me, di aver grande stima di me, sono figlio di Dio, di sentirmi degno di questo amore infinito e quindi di poter cominciare anche ad amare me e gli altri. Essere finalmente slegati da qualcosa che mi lega, e quel che mi lega è la falsa immagine del mio io e la falsa immagine di Dio. Che io non sono degno di questo amore infinito di cui sento il bisogno, e che Dio è legge che lega, non è amore che libera. Per cui il tempo della pazienza di Dio, ancora un anno, è l'annuncio di questo amore assoluto di un Dio che muore in croce per i peccatori, che progressivamente ci fa prendere coscienza, e quando noi prendiamo questa coscienza, finalmente oggi nasciamo, diventa l'oggi di Dio, viviamo l'oggi di Dio, nasciamo a vita nuova, non più ripiegata su di noi, ma a vita che sta dritta davanti a Lui. Siamo suoi interlocutori, in dialogo con Lui, sempre in questa compagnia, con questo amore che ci permette di trovare la sorgente della nostra vita. Allora capite anche perché Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo, Romani 1,6, è la potenza di Dio. L'annuncio è la potenza di Dio, perché annuncia una verità. Allora capite ancora perché dice in 1 Corinzi 9,16: guai a me se non evangelizzo. C'è chi ha scoperto questo amore che è per me ed è per tutti gli altri, lo testimonia a tutti, se no vuol dire che non ama gli altri e quindi non ama neanche il Padre. Da qui la grossa responsabilità di ogni cristiano di essere veramente uno che conosce sempre più profondamente questo amore, se ne lascia imbibire, se ne lascia penetrare fin nel profondo, in modo da poterli vivere poi e testimoniare. Ed è davvero un'urgenza quello di testimoniare agli altri, perché se hai scoperto l'amore del Padre per i figli e diventi figlio, hai veramente anche tu lo stesso amore del Padre per tutti i fratelli, e quindi annunci loro la salvezza e l'amore del Padre, come ha fatto Gesù con noi. Allora, capito, questo miracolo di Gesù è particolarmente significativo perché non dice sì, libera, ma dice sei già stata, è l'annuncio della salvezza già avvenuta. E ancora un anno, abbiamo visto la volta scorsa, ogni anno Dio dice aspettiamo ancora un anno, è l'anno dell'annuncio, perché l'uomo attraverso l'annuncio prenda coscienza della sua dignità di figlio di Dio e viva da figlio di Dio. E questo è il letame, il concime e la fatica che fa Dio, è la fatica dell'operaio che annuncia e testimonia il Vangelo, vive da credente, vive da figlio di Dio in modo da poter far fruttificare questo fico sterile che rappresenta l'umanità, che non produce il frutto dell'amore. Non lo produce perché non si sente amata, ma se si sente amata attraverso la nostra testimonianza, ecco che può produrre. Quindi la responsabilità di chi ha capito qualcosa del Vangelo è davvero quella di viverlo per quanto può e di testimoniarlo. E questo non è fanatismo, ma semplicemente amore. Il fanatismo è un'altra cosa.
Piccola sottolineatura, il fatto che drizzatasi su glorificava Dio. Come dire che prima forse, stando curvata su se stessa, non glorificava Dio. Ecco, rendiamo gloria a Dio, lo riconosciamo, per dire, come Signore, come Padre, nella misura in cui sentiamo anche il dono, dignità di essere Suoi figli, ci riconosciamo tali. Proseguendo, una specie di strana risposta a quello che è avvenuto. Ora, rispondendo il capo della sinagoga, indignandosi perché Gesù aveva curato di sabato, diceva alla folla: sei solo i giorni in cui bisogna lavorare, in quei giorni dunque venite a farvi curare, e non nel giorno di sabato.
Ecco, si sottolinea all'inizio che aveva curato in giorno di sabato e alla fine non venite in giorno di sabato. Il capo della sinagoga rappresenta l'uomo della legge, in fondo, il capo religioso locale, che si oppone, si indigna davanti alla libertà. Qui c'è un profondo mistero: come mai la persona religiosa è sempre intollerante di tutte le cose buone che esistono al mondo, della libertà, della gioia, no? Dovere, legge, obbligo, critica sempre tutte e tutti, e sa perché. E sono giusti, eh? E cosa c'è di diabolico sotto questa religiosità che è comune a tutti? È che si intende Dio come legge. Dio non è legge. Quell'occhio che ti vede, ti giudica e ti condanna, questo non è Dio. Questa è l'immagine satanica di Dio. E la legge è giusta, eh? Perché è giusto non uccidere. Ma Dio non è che se è ucciso ti uccide. Ha già fatto la convenzione, cos'è, dell'ONU, di non, no, cos'era? Quella della, contro la pena di morte. Perché Dio non può dar che la vita. Siamo solo noi che possiamo dar la morte. Quindi praticamente c'è tutta una religiosità della legge che non conosce l'amore, la vita e la gioia. E mediamente anche il credente viene in chiesa per dovere, va a messa per osservare il precetto, fare cose buone perché sennò si merita l'inferno, e fa il bravo per meritarsi un angolino in paradiso. Il che vuol dire che vive ancora tutto curvato su di sé, non gliene frega niente di Dio né degli altri. È perfettamente curvato su di sé, sul suo io religioso. Osservo le norme, le leggi, mi interessa questo. Vabbè, poi dopo il bue e l'asino vado a slegarlo, perché ovviamente anche Dio queste cose le capisce, ma le persone no, eh. Cioè, per quel che riguarda tutte le relazioni tra le persone, è tutto sotto la norma, la legge, il dovere, cosa ha fatto l'altro, ha sbagliato, deve pagare. Poi quando guardo me, ho sbagliato, devo pagare anch'io, dovrò espiare i sensi di colpa. C'è tutta questa religiosità che non tiene conto della grazia, della misericordia, che dove è abbondato il peccato, lì sovrabbonda la grazia, che chi amerà di più colui al quale è stato perdonato di più. Dove il principio nuovo non è l'essere più bravi e tirare il collo a sé e agli altri, ma è amare di più, e paradossalmente ama di più chi ha sbagliato, perché sperimenta il perdono e la grazia. E tutti viviamo di grazia e di perdono. Il giusto non accetta questo. E non accettando questo è quello che presenta l'immagine di un Dio che è legge, che è dovere, che è obbligo. E quindi va direttamente contro Dio, cioè, e rappresenta questa somma schiavitù che tiene l'uomo incurvato su di sé all'ennesima potenza, cioè tutto chiuso a Dio che è amore e misericordia. Il Vangelo di Luca è stato scritto proprio per i giusti, per Teofilo. Cioè per noi credenti che ci apriamo agli altri, che sono nostri fratelli, che sono il Cristo crocifisso, quelli che condanniamo. Quindi come quella donna curvata, in fondo aveva solo un'infermità, ecco, c'è questa curvatura del capo della sinagoga che si adira contro il bene, richiama il fratello maggiore che si arrabbia contro il padre perché perdona il minore, e si arrabbia perché Dio è amore e misericordia, non si devono fare certe cose, per osservare la legge, c'è tutti 5-6 giorni da venire, lasciate il giorno del sabato, il giorno per osservanza della legge, solo di Dio non si fa niente, si dà gloria a Dio, e invece la gloria di Dio è un'altra. E che Dio entri in tutta la settimana dell'uomo col suo amore e che tutto sia vivificato dall'amore di Dio. Non solo andare a domenica alla messa per fregare il prossimo il lunedì, per intenderci, ma per vivere tutta la settimana nell'amore del Signore che abbiamo sperimentato e celebrato durante l'Eucaristia domenicale. È per questo che il cristiano festeggia non l'ultimo giorno della settimana, il settimo giorno, ma l'ottavo giorno. La domenica sarebbe il lunedì per gli ebrei. Il giorno successivo al sabato, che è il settimo giorno. Che è il primo giorno della settimana, è già festa, il secondo giorno di festa è avanti. Perché viviamo sempre ormai nella festa e nella gioia della libertà dei figli di Dio. Siamo stati chiamati a libertà. Ecco, non torniamo sotto il giogo della schiavitù. E la libertà è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. La legge invece ha le sue opere, esattamente quelle che condanna l'egoismo, il male, la chiusura.
Il capo della sinagoga dice alla folla, ma la critica è rivolta a Gesù. La risposta da parte di Gesù è al capo della sinagoga, ma anche a tutti quanti, e per noi oggi arriva anche pure questa osservazione, si sentono legati ancora. Gli rispose il Signore, disse: ipocriti, ciascuno di voi il sabato non slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia e lo porta a bere? Ora costei, che figlia di Abramo, che il Satana legò già da 18 anni, non bisognava che fosse slegata da questo legame il giorno di sabato?
E come il capo della sinagoga aveva cominciato dicendo che avendo curato il giorno di sabato non si può, e termina dicendo non venite di sabato, Gesù comincia parlando del sabato e termina parlando del sabato. Bisogna proprio farlo di sabato questo lavoro, perché quando si fa questo lavoro è sabato, cioè è festa. La festa di Dio è liberare l'uomo. L'uomo che diventa libero vuol dire figlio di Dio. Questa è la festa di Dio, non l'osservanza della legge, delle leggi che ci facciamo, ma l'amore del prossimo, l'amore del Padre. Questa è la festa di Dio. E Gesù dice al capo della sinagoga, ma non solo a lui perché parla al plurale, ipocriti, quindi parla a tutti quelli nella sinagoga, cioè a tutti noi, perché il Vangelo non è scritto per quelli là, è scritto per questi qua, no, perché in genere diciamo erano quelli lì, i capi della sinagoga, oggi siamo noi i capi della Chiesa, ma gli altri sono uguali perché ha parlato il capo, abbiamo parlato noi, ma anche a nome vostro. E Gesù risponde, ipocriti.
Posso dire, no, questa settimana mi è capitato di ascoltare, era un brano di Luca, e c'era allora, scendeva per quella stessa via un levita, mi passo oltre, scendeva un sacerdote, questo che leggeva ha detto, ebreo, ha aggiunto ebreo, perché non si dubitasse. Noi siamo
era di... ovviamente un prete, no?
Ecco, no, è stato piuttosto commovente più che irritante, via, ci vuole pazienza. È meglio che il Vangelo quando pizzica sia rivolto ad altri, chiaramente, non a noi. A noi ipocriti, va bene.
A noi, ambrosiani, in avvento. Ecco, l'ipocrisia è il male peggiore del Vangelo, vuol dire il recitare, cioè la maschera. L'ipocrita sarebbe il risponditore, il capocoro, che rispondeva agli altri, e ha il ruolo di rispondere, di fare il capocoro e basta. Lui si identifica col ruolo, con la sua maschera, non ne frega niente poi di chi è lui, cosa sono gli altri, niente. Che poi è il modo di essere protagonisti, l'ipocrisia. Giochi il tuo ruolo, sei a posto. E tra l'altro anche intendere la religiosità come ruolo è facile, eh? Qualche volta dico sempre: perché i soldati si vestono con la divisa? Ma se non avessero il ruolo non sparerebbero a nessuno, anche il boia. Anche il medico non oserebbe trattare i malati, perché se sbaglio lo ammazzo. E anche i preti. Cioè la divisa è pericolosa se ti dai il ruolo. In genere quando nascevano le divise anche religiose indicavano semplicemente il vestito dei poveri o delle contadine dell'epoca, cioè, non era una divisa particolare, poi diventa divisa, è tipico. Ma questo che è solo un simbolo esterno, che pur può fare anche comodo, è qualcosa di interiore che procediamo a divise. Cioè a maschere, non alla realtà. Ecco, e poi dice: voi fate una cosa col bue e con l'asino e fate bene, cioè a slegarli. E perché non slegare questa? Che da 18 anni Satana legava. Quindi entra il vero protagonista di questa legatura, che è Satana, che ha portato il male nel mondo con la falsa immagine di Dio, presentando appunto la falsa immagine di Dio. Ed è questo il satanico, di un Dio potente, giudice, legge, non di un Dio amore, misericordia, tenerezza, solidarietà, che si fa ultimo di tutti, servo di tutti, che non giudica ma si fa giudicare, che non condanna ma si fa condannare. È questo che ci dà la libertà, la conoscenza di questo amore.
Non so se è corretto magari da un punto di vista esegetico, ma mi sembra bello pensare che proprio sulla linea del slegli il bue e l'asino perché possano beverarsi e vivere. E quindi, ecco, Gesù direbbe slegarci in modo che ci si possa beverare direttamente, direi con libertà e profondamente, alla sorgente stessa della vita che è il Signore. Il resto ci impedirebbe di raggiungere, no, questo... che è poi il desiderio, è il risultato della ricerca sua nei nostri confronti, nostra, nei confronti suoi. L'ultimo versetto.
Notate appunto se 5 volte esce la parola sabato, quante volte esce la parola legare, slegare, è il vero problema. O slegare come fa Gesù, o tutti gli altri legare. Beh, poi ci sono gli ipocriti che slegano l'asino e il bue, quindi una tenerezza verso gli animali almeno ce l'hanno, perché è interesse loro. Ma verso le persone no, perché le persone sbagliano, quindi è giusto che siano punite, no?
L'ultimo versetto. E mentre egli diceva questo, si vergognavano tutti i suoi oppositori e la folla gioiva di tutte le cose gloriose che provenivano da lui.
Ecco le due reazioni davanti a questo. Finalmente si vergognano. È bello vergognarsi del male. E si vergognano delle cose di cui si vantano, tra l'altro, che sono bravi, religiosi, osservanti, anche del sabato, che rappresenta la norma e la legge. Però prima si arrabbiavano, quindi è una vergogna di gente che si vergogna davanti agli altri perché ha fatto brutta figura, ma poi gliela faranno pagare. È la stessa vergogna di Adamo, che prima non provava vergogna, poi si è nascosto da Dio per paura perché provava vergogna. E invece gli altri gioiscono delle cose gloriose. La gioia è il segno della presenza di Dio. La presenza di Dio perché Dio è amore, l'amore c'è dove è corrisposto e la gioia è il segno dell'amore corrisposto, è il segno indubitabile della presenza di Dio. Quindi si è slegato dall'incubo di questi legami e si vive così nella gioia di Dio, nella gioia dei figli di Dio, nella libertà dei figli di Dio, dove la libertà dei figli di Dio è quella di amare come siamo amati, quindi non è la libertà del libertino di fare il male, quindi di essere schiavo, ma è la libertà del servizio e dell'amore. Ecco, allora come vedete in questo brano si dice cosa dobbiamo fare noi, perché il Vangelo è per noi credenti, in questo anno che il Signore ci accorda. E innanzitutto accettare di essere slegati da questa parola del Signore, arrendere il nostro cuore al suo amore, alla sua grazia, alla sua misericordia, e poi non arrabbiarci con la gente se per caso è slegata in giorno di sabato, cioè cominciare a testimoniare questa libertà dei figli di Dio, questo amore, questa tenerezza per tutte le persone che sono legate.
Accennavo all'inizio, quasi come icona, il curvarsi di Dio su di noi. Ecco, mi piace terminare con un riferimento a Osea, al capitolo undicesimo, 1-6, dove c'è la descrizione della tenerezza di un Dio che è come una persona paterna, materna, che si china su il piccolo, che è Israele, e lo solleva fino alla sua guancia. Così, immagini di tenerezza. Ma qualche testo utile. Salmo 146 che abbiamo pregato, poi vediamo brani che sono stati citati, senz'altro il capitolo 4 di Luca, dal versetto 14 al versetto 30, di Gesù che a Nazareth e dice: oggi si compie quello che nel profeta è descritto, l'anno di grazia, la liberazione, la guarigione, eccetera. Poi prevalentemente dalle lettere di Paolo, citata già la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 6, è la potenza del Vangelo, di cui Paolo non si vergogna. Il Vangelo è la potenza che libera, appunto. Poi, ecco, dalla lettera ai Galati, è stato citato al capitolo 5 già qualcosa, che cos'è con lo Spirito. Dalla lettera prima ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, l'annuncio della parola di Dio, che non è parola d'uomo, ma parola di Dio, che è efficace, che è vera e libera. È citata anche la prima Corinti, capitolo 1, versetto 17. Salvezza viene dall'annuncio. Paolo dice: guai se non evangelizzo, se non porto questa buona notizia. E poi ancora dalla lettera agli Ebrei, con l'efficacia della parola e nell'oggi, oggi della salvezza. Si tratta qui di un invito a entrare nella salvezza. Ecco alcuni testi che possono aiutare. Sempre vale la raccomandazione di rileggere il testo e approfondirlo, interiorizzarlo sempre più. Ecco, terminiamo qui. Sottolineare qualcosa, coraggio.
Uno, per non perché, ma diciamo come si spiega l'amore di Dio, la tenerezza, la gioia, però col fatto che sgrida sempre i farisei e li chiama ipocriti e poi ci sentiamo, non so come dire, sembra quasi a volte, capisco che è un'interpretazione sbagliata, però sembra quasi che chi si comporta bene in realtà però se non arriva a fine, cioè siccome è imbroccato magari un pezzo di strada giusta, se non arriva fino in fondo è peggio di chi invece la strada non sa neanche dove sia. E quindi l'altro chiarimento, che penso sia uguale: cosa c'è di così sbagliato nel fare il bene non nel fare il bene, ma diciamo nel non fare il male. Lei prima diceva uno va alla messa la domenica perché non perché lo diciamo perché pensa di seguire una legge e poi viene fuori il lunedì e frega gli altri, ma chi va perché vuol seguire una legge poi non frega gli altri, magari non per amore, ma però non li frega, non so come dire, perché segue una legge
per paura di andare all'inferno,
per paura di andare all'inferno, ecco, per esempio cosa c'è di così, perché è peggio,
vive nell'inferno quello e annuncia che Dio è uno che manda all'inferno, quello è veramente quello che pecca contro Dio, pensare che Dio è cattivo, capisci? Non è che il fariseo ha imbroccato la strada giusta. Il vero peccatore, lo vedremo tra i due fratelli, non è il minore che fa dei peccati, oltre ai peccati c'è il peccato, e il peccato è porre il proprio io religioso al centro di tutto. Questo lo vedremo, qui cominciano le prime avvisaglie, poi continuerà il resto del Vangelo su questo tema. Che male c'è a fare il bene? Problema, non bisogna fare il male, ma si può non fare il male o per egoismo o per amore. Se uno ama fa il bene. E siccome tutti facciamo il male, e riconoscere il male, quando Gesù poi chiama i farisei e li maltratta, è perché li ama infinitamente. Come il medico che ama il paziente, è molto accurato nell'analisi e scopre il tumore e dice è proprio tumore, non dice stai tranquillo, dai, tutto ok, no, no. E morirà in croce per i peccatori. I peccatori sono esattamente quelli che lo mettono in croce, cioè i giusti, mica i peccatori. I peccatori sono in croce con lui, due malfattori con lui. Paolo, quando capirà anche lui che Cristo è morto per i peccatori, dei quali io sono primo, Paolo che era giusto, diventerà cristiano e capirà cos'è il Vangelo. Comunque è un tema che verrà trattato a fondo. È un tema tutt'altro che banale perché non lo si capisce mai abbastanza.
Sì, il cenno che hai fatto e mi sembra che possa essere almeno sottolineato senza svolgerlo, ma in effetti non sono stati peccatori pubblicani, le prostitute a mettere in croce Gesù, altri sono stati, no? I bravi. Beh, il potere civile, ma poi i sacerdoti ebrei, no, erano i rappresentanti della legge e del culto.
Riprendendo questo tema, mi domandavo se quindi il ruolo della Chiesa nella società è quello di far fare il bene alle persone o quello che lei ritiene bene, anche se queste persone non lo capiscono, oppure non sia quello di far capire queste persone, ma far capire senza imporre un po' voler dire perdere umanamente, perdere il, diciamo la rilevanza. Quindi mi domandavo la traduzione sociale.
Capisco, comunque è molto chiara la risposta, che la rilevanza è data dall'identità e l'identità è data dal rispetto della libertà degli altri, non dall'imporre. Non si può imporre l'amore, la misericordia. Uno la capisce o non la capisce, e uno la capisce solo attraverso la testimonianza della croce. Cioè di chi rispetta la libertà a sue spese, non di chi fa pagare la libertà agli altri, è il libertinismo suo. Quindi la Chiesa non può mai imporre con leggi il Vangelo, se no è un abominio. Gesù ha cambiato l'acqua delle leggi in vino alle nozze di Cana, il primo miracolo, segno della sua gloria, noi siamo specialisti a cambiare il vino in acqua, il Vangelo in legge, è orribile. E Paolo qui si arrabbia brutalmente quando vede queste cose e chiama ipocrita anche Pietro ad Antiochia dicendo tu non vai giusto, dice hai problemi ortopedici, non dice di ortodossia ma di ortopedia, non cammini giusto, cammini contro la verità del Vangelo, dice Paolo a Pietro dopo Pentecoste, dopo la seconda Pentecoste anche. Per dire come è una cosa seria. e non evidente, neanche a Pietro, per esempio, il quale accetta in casa e per questo è veramente bravo e si corregge.
Dice che Paolo si inquieta molto, perché? Perché Paolo era fariseo, no? Quindi capiva cosa voleva dire.
Pietro da pescatore capiva un po' di meno allora.
Buonasera. Pensavo al problema del male che viene fuori qui, che sembra avere due forme, no? Una forma soggettiva che dipende dalla mia libertà, questo ripiegamento, e poi quella forma oggettiva come di una realtà esterna a noi che Satana rappresenta, no? E allora, mentre conosco o capisco molto bene la prima, la forma soggettiva, perché capisco bene, almeno, che dipende da me, dalle mie scelte davanti al bene o al male, e faccio sempre un po' fatica a capire come questa forma invece esterna di male che sembra che si imponga a volte sull'uomo intervenga appunto nei confronti, laddove Dio rispetta come la mia libertà e con un amore appunto come in un terreno sacro, non, finché io non apro la porta non entra. Pare a volte che un'immagine anche di un uomo che, come diceva Paolo, vorrei fare il bene ma sono schiacciato da un male.
Sì, c'è l'esperienza di una libertà legata, ce l'hanno avuto tutti i santi, ma non solo, ce l'ha avuta Paolo, viene fuori in questo testo, e ce l'ha ciascuno di noi che vorremmo fare il bene e ci accorgiamo che c'è qualcosa che non dipende da noi e che è una legatura satanica che c'è dentro e che è in fondo una falsa immagine di Dio che ci blocca. Cioè non conosciamo il suo amore, cioè il peccato originale in fondo è questo, non sentirsi degni dell'amore infinito di Dio, perché ho sbagliato, perché ho fatto errori, cioè perché ho fatto appunto quei mali che capitano anche per ignoranza e quindi mi concentro sul mio, io invece di guardare a lui, ecco. Poi si possono fare varie teorie, ma la realtà è questa, ecco, poi... Cioè che si avverte una forza che non è semplicemente ciò che ho fatto io o ciò che facciamo noi, ma che è qualcosa che ci precede tutti ed è qualcosa che abbiamo assimilato, che ha legato la nostra libertà. Non partiamo già dalla libertà, partiamo piuttosto dai condizionamenti. La libertà è un punto d'arrivo. Chi parla di libertà come già arrivato vuol dire che sta fregando gli altri. Noi parliamo di liberazione. Perché siamo coscienti che si parte da una schiavitù dell'egoismo che già ci abbiamo dentro, di fatto, no? Che è un falso modello di uomo e di Dio che già abbiamo dentro e che ci è poi propinato nella società in modo molto chiaro e anche dalle religioni in un'altra forma, cioè sotto la forma della legge. È come se Dio fosse la legge. Beh, sono testi che fanno pensare molto, ecco. Leggiamoli finché capita a noi, come a questa donna, di essere oggi slegata da questo male.
Credo che questo testo, come ogni testo, certo, fa pensare perché apre squarci di conoscenza di noi e soprattutto di Dio. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.